Buongiorno, bentrovate ascoltatrici e ascoltatori di Radio Orizzonti in Blu. Siamo Aldo Guidi e Chiara Palumbo e vi parliamo come al solito di cinema e teatro, come è lo spirito di questa trasmissione. Però volevo farvi innanzitutto una domanda e siamo in compagnia di Matteo Serenelli alla console tecnica. Volevo fare una domanda a tutte e due voi due e anche chi ci ascolta. Leggevo questa cosa che ho preso da Repubblica, ma viene da, da Il Guardian di Londra, che buffa questa domanda: che cosa hanno in comune Il Mago di Oz, Blade Runner, La donna che visse due volte e Quarto potere? Cosa avranno in comune questi film che ormai sono dei cult della storia della cinematografia internazionale? La risposta è incredibile: lo scarso successo al botteghino. Cioè, questi film hanno avuto un inciampo all'inizio della loro carriera che non gli ha impedito di diventare leggendari e di entrare così di diritto nella storia del cinema mondiale. Certo che col senno di poi può sembrare una cosa veramente strabiliante. Addirittura il Guardian ha stilato una classifica delle 10 opere che hanno stravolto il verdetto del box office, ricordando i costi di produzione di allora e gli incassi. Allora, al numero 10 di questa classifica del Guardian troviamo Le ali della libertà, ve lo ricordate, no? Quel film del 1994 che era con Tim Robbins e Morgan Freeman, che incassò all'inizio qualcosa come 20 milioni di sterline, costò 20 milioni di sterline, ma ne incassò solo 22. E poi ottenne finalmente 7 nomination agli Oscar e nel 95 fu il titolo più richiesto nei negozi che affittavano le videocassette. Al nono posto di questa strabiliante classifica troviamo addirittura Willy Wonka e la fabbrica del cioccolato del 1971, che era una trasposizione, come sappiamo tutti, del romanzo di Roald Dahl, e c'era, ce lo ricordiamo bene, Gene Wilder che vestiva i panni colorati del protagonista. All'epoca fu visto da pochissimi, incassò qualcosa come 3 milioni di dollari contro 2 milioni di costi, ma poi divenne un cult internazionale, come dimostrano anche i numerosi remake che hanno fatto fino all'ultimo con Johnny Depp e Timothée Chalamet. All'ottavo posto troviamo Strange Days, che è il distopico film di Catherine Bigelow del 1995, che non fu per niente un successo nelle sale, nonostante avesse un cast di alto livello con Ralph Fiennes, Angela Bassett, Juliette Lewis, Tom Sizemore. Il botteghino fu praticamente impietoso, cioè 13 milioni di sterline a fronte di 32 milioni di costi. Il racconto però, lo sappiamo, era potente, visionario e col tempo è diventato un cult del fantasy più cupo. Al settimo posto La cosa, che è firmata da John Carpenter, che dopo il successo di Fuga da New York era tornato nelle sale con questo horror fantascientifico. E la sfiga, chiamiamola così, questo film uscì a breve distanza da Poltergeist e soprattutto da E.T. e quindi ne rimase travolto con 12 milioni di sterline di costi contro 15 milioni di incassi, salvo poi diventare un modello di riferimento per videogiochi, fumetti e per un prequel addirittura. Al sesto posto troviamo Donnie Darko, film del 2001, che è uno dei casi cinematografici più sorprendenti degli ultimi decenni. Dopo una pessima accoglienza al Sundance Festival, Richard Kelly ha avuto anche enormi problemi a trovare un distributore negli Stati Uniti e soltanto con l'arrivo nel Regno Unito l'anno seguente c'è stata una svolta, dando inizio al culto che tuttora circonda questa pellicola. Costato infatti allora 3 milioni e mezzo di sterline, ne ha incassati finora quasi 400. Al quinto posto troviamo La vita meravigliosa del 1946, che ormai è un classico natalizio, ma all'epoca questo film di Frank Capra fu un flop che costò alla RKO una perdita di circa 400.000 sterline, come dice il Guardian. Solo nel 1976, con l'inizio della programmazione in televisione, la favola con James Stewart iniziò la sua clamorosa risalita. Ma le sorprese non finiscono qui, perché al quarto posto di questa classifica dei flop al botteghino troviamo Blade Runner del 1982, che aveva all'inizio 21 milioni di sterline di costi con soltanto 32 milioni di incassi. Solo che il passaparola anche in quel caso non fu molto incoraggiante, e in questo caso però la storia ha fatto giustizia anche grazie al director's cut voluto dal regista Ridley Scott. Al terzo posto troviamo addirittura un capolavoro di Orson Welles, Quarto potere, 1941, e si disse che Hollywood non era pronta per Orson Welles. Infatti la RKO fu messa alla gogna all'interno dell'industria cinematografica americana per aver concesso a questo regista così ambizioso il controllo totale del montaggio finale del film. Dovette minacciare una causa legale per far uscire il film e non riuscì a ottenere alcuna copertura dalla stampa del magnate Hearst. Dobbiamo ringraziare quindi i critici francesi degli anni 50 per averlo dichiarato un capolavoro. Ancora due sorprese, una più incredibile dell'altra. Il Mago di Oz del 1939 ci volle un po' prima che la Metro-Goldwyn-Mayer riuscisse a trarre profitti da questo film, che pure ha influenzato molto dell'immaginario americano moderno e non solo, in particolare fino alla sua riedizione del 49. Il film divenne finalmente un classico soltanto quando fu trasmesso ripetutamente alla fine degli anni 50, e costato 2 milioni di sterline ne incassò, al tempo ne aveva incassati 2 milioni e 3. Ma al primo posto c'è uno dei miei film tra l'altro preferiti, La donna che visse due volte del 1958. Hitchcock stesso era abituato ai grandi incassi, ma questo thriller, che aveva questi profondi risvolti psicoanalitici, non fu compreso subito dal grande pubblico e dai critici. Il regista, che temeva che James Stewart potesse risultare troppo anziano per il ruolo, si inalberò per le critiche ricevute e fece sparire il film per molto tempo. Fu recuperato grazie alla devozione di fan hitchcockiani come François.
Eccoci, allora oggi è una giornata di grandi cambiamenti, non solo perché è iniziato il nostro Aldo partendo dal cinema, ma perché torna Andrea Chiodi, il nostro direttore artistico del Teatro Giuditta Pasta, che è al telefono perché abbiamo degli aggiornamenti. Intanto buongiorno Andrea.
Buongiorno Chiara, buongiorno a te, buongiorno ai vostri ascoltatori.
Allora, abbiamo degli aggiornamenti da dare, perché noi avevamo fatto una promessa su Delirio a due, ma abbiamo un cambiamento di calendari. Andrea, ci aggiorni?
Vi aggiorno, purtroppo, sono cose che possono succedere, perché anche gli artisti, gli attori, anche quelli forse più avati, a volte si ammalano, hanno degli acciacchi, dei dolori, delle cose che gli impediscono di andare in scena. Sembra sempre impossibile, no? che un artista non riesca a portare avanti il suo... Esatto, e quindi purtroppo Corrado Nuzzo ha un problema di salute un po' lungo, che quindi blocca tutta una serie di date da qui a dicembre, quindi non è che è saltata la data di Saron, è proprio interrotta la tournée per un periodo, ma lo spettacolo lo riprendiamo, quindi
c'è già una data da segnarci in calendario?
Allora, io credo, perché scusatemi, non ho avuto l'aggiornamento ultimissimo, ma credo assolutamente che sia stata confermata la data del 7 febbraio, se non
Perfetto.
Sbaglio. Penso che sia stato detto anche a voi questo, vero?
Sì, esatto, volevo la tua conferma.
Sì, la chiedo io a voi, no, scherzo, perché come sempre queste cose, dovendo decidere tutto un giorno con l'altro, magari all'ultimo gli uffici di produzione cambiano le cose e non mi arriva la notizia, ma dovrebbe essere il 7 febbraio, quindi tutti quelli che hanno acquistato il biglietto possono, rimane valido per la data del 7 febbraio, e certamente se qualcuno proprio il 7 febbraio non potrà, potrà chiedere il rimborso al teatro. La cosa molto bella è che un testo come questo, come Delirio 2, un autore ionesco particolare, certamente interpretato da due volti popolari, aveva registrato il tutto esaurito, il teatro aveva esaurito completamente i posti, non avevamo veramente più una poltrona da vendere, e quindi speriamo che anche il 7 febbraio
faremo in modo che anche il 7 febbraio sia un sold out, ci contiamo.
Speriamo.
E sono Aldo, ciao direttore, e volevo
Aldo,
chiederti
buongiorno.
Cosa prevedi nel futuro del teatro Giuditta Pasta?
In un futuro vicino o in un futuro lontano?
Ma magari tutte e due, se abbiamo tempo.
Ma allora, in un futuro lontano prevedo che le cose possano continuare a crescere. Devo dire che io sono molto felice perché quest'anno tutta una serie di appuntamenti legati a un teatro un po' più nuovo, più sperimentale, diciamo, comunque con una generazione di artisti più nuova, sta andando molto bene. Ma molto bene, intendo, cioè che proprio ha più di duplicato le presenze dell'anno scorso.
Ottimo,
quindi questo
ottimo.
È un risultato molto bello, sì, è molto bello anche proprio per la tipologia di proposta. Gli studenti, i ragazzi in sala sono tanti, l'altra sera abbiamo portato un lavoro anche non semplicissimo, se vogliamo, certo, su Artemisia Gentileschi, e c'erano in sala più di 100 ragazzi delle scuole superiori, e questo per me è un risultato molto, molto importante, molto prezioso, certo, ed è il motivo per cui ho portato gli spettacoli infrasettimanali. Quindi spero che questo trend positivo possa solo essere un piccolo inizio, ma perché il Giuditta Pasta possa davvero crescere, tanto crescere che il desiderio, e allora qui parlo di un futuro molto più lontano, possa diventare magari un luogo di produzione, un luogo dove si possano costruire dei veri spettacoli che partono da Saronno e girano, delle residenze d'artista che già un po' facciamo, ma che possano essere un po' più, come dire, più sostenute anche dal teatro, non sia solo un'ospitalità, ma sia proprio un prodotto, un progetto che parte dal teatro. Secondo me gli spazi, il luogo, la vicinanza con Milano, eccetera, sono tutti elementi positivi. Io credo molto in questo teatro. Devo dire, se posso permettermi, che forse l'anno scorso avevo un po' di preoccupazioni, ogni tanto dicevo ma chi me l'ha fatto fare, no? Ero contento, ma ogni tanto me lo dicevo. Invece quest'anno sono molto contento, credo che dedicarsi a un teatro di una città che anche se non è una metropoli, se non è il grande teatro di una grande città e non è il grande teatro di produzione, è il teatro da cui possono partire i desideri di tanti ragazzi che diversamente non andrebbero a teatro. È un luogo dove c'è un'occasione importante per qualcuno di vedere qualcosa. Allora penso che sia una responsabilità ancora maggiore, perché dirigere un grande teatro in una grande città in fondo è più semplice, c'è molta offerta, tutti certo, sanno che c'è. Invece un teatro più piccolo in una città più piccola certo, ha una grandissima responsabilità, è l'unica proposta e ha una grandissima responsabilità. Dico perché io mi sento di declinarla al teatro, cioè non mi sento di dire che è una responsabilità solo mia, è una responsabilità proprio del teatro in quanto teatro della città, teatro dei cittadini, teatro dell'amministrazione comunale, di chi ci lavora, è un teatro pubblico a tutti gli effetti, se vogliamo, per certi versi. Per cui ecco, questo me lo auguro davvero per il futuro di questo teatro, e devo dire spero anche di starci per un po', di poter vedere i frutti di questa cosa mi piacerebbe.
Ti ringraziamo per aver fatto questa confessione ai nostri microfoni, devo dire che questa
assunzione... Sì, è una confessione, vero?
Veramente ci hai commosso.
Allora approfitto per acchiappare la suggestione che ti ha lanciato Aldo la volta scorsa quando sei passato di qua, cioè chiederti come mai... Come è nata per te questo sogno e come arriva questo tuo sogno al pasta? Cioè, raccontaci di te, perché effettivamente ti facciamo parlare degli altri, ma non di te di solito.
Ma allora, questo sogno è iniziato esattamente come potrebbe iniziare per dei ragazzi che vengono a teatro adesso. Io andavo a teatro, io sono nato a Varese, andavo a Varese a teatro con la mia nonna, che comprava l'abbonamento, poltronissima fila 8, quindi ero molto fortunato, me lo ricordo ancora, fila 8, posto 20, posto 22, per tutti gli anni del liceo io sono andato a teatro e lì ho iniziato a sognare, a vedere, a dire ma io voglio fare questa cosa qui, io voglio raccontare le storie così, voglio stare su quel palcoscenico, ma più che altro era proprio un desiderio di raccontare delle storie. E questa cosa poi piano piano è diventata, non voglio dire un'ossessione, ma è diventata un desiderio più forte, più stringente, fino a che è diventato il mio mestiere, grazie a tanti incontri con dei maestri, incontri con delle persone che mi hanno dato delle occasioni preziose. E io credo che questo sia il nostro compito, cioè chi programma, chi costruisce spettacoli, deve dare l'occasione di crescere, di sognare, di immaginare a chi viene a vedere gli spettacoli. Io credo che, faccio un'altra piccola confessione, oggi c'è un sacco di teatro autoreferenziale, cioè di teatro fatto per i teatranti, di teatro fatto per gli addetti ai lavori. Io sono assolutamente favorevole per un teatro d'arte alto, anche complesso se necessario, eccetera, ma il teatro nasce nel rapporto tra il palcoscenico e la platea. Ecco, laddove il lavoro è fatto esclusivamente per una relazione tra addetti ai lavori o ancora peggio tra addetti ai lavori e critici e basta, allora lì c'è qualcosa che non mi convince, c'è qualcosa di non genuino, c'è qualcosa di costruito, c'è qualcosa di non onesto, e questo mi spaventa molto, mi rattrista anche molto. Io vedo anche una generazione di registi più giovani, anche molto bravi, molto stimabili, ma molto proiettati sul risultato personale, cioè sul risultato della conquista di una posizione. Io quando avevo 27, 28, 29, 30 anni desideravo raccontare delle storie, punto, non avevo in mente strani posizionamenti, e per arrivare quindi a come sono arrivato, proprio di posizionamenti, come sono arrivato a Giuditta Pasta, secondo me con la grande passione che ho messo nel raccontare queste storie, perché il lavoro che io ho fatto in questi ultimi 15 anni a Sacromonte di Varese è stato visto e notato dall'assessore alla cultura attuale, è stato notato anche da chi dirigeva il cinema, dirige il cinema della città, questo lavoro a Sacromonte. Sono stato semplicemente, come dire, segnalato, e si sono incuriositi e mi hanno chiesto di pensare a un progetto intorno a Giuditta Pasta. E io ho semplicemente presentato un'idea, una visione. Certo. Certamente io venivo già da altri teatri in cui avevo lavorato, collaborato, eccetera. Penso all'Ac di Lugano, al Teatro di Parma, eccetera, Brescia. Però sicuramente il desiderio di fare bene, di incontrare la gente, di stare con le persone, di raccontare le storie, sono gli ingredienti che mi danno la voglia di costruire queste cose. Perché dirigere il teatro Giuditta Pasta, nel senso, perché costruire una stagione in un teatro e non dedicarmi interamente solo alla regia e al, come dire, al soddisfacimento di un ego personale, ma perché chi se ne frega, perché è molto più importante regalare delle cose belle a tutti, no?
Assolutamente, in una battuta, perché mi sembra che tenga insieme tutte le cose bellissime che stai dicendo, il lavoro con i ragazzi. Hai parlato tanto di ragazzi oggi e c'è un lavoro molto accurato che state facendo sui laboratori, di cui in un minuto, se hai voglia, ti chiederei di parlarci.
Sì, sì. Sì, abbiamo dei laboratori per i ragazzi adolescenti, dei laboratori per gli adulti. Sicuramente questo è un lavoro preziosissimo, perché educarli al teatro è un'occasione enorme. Io credo ancora di più, oltre che ai laboratori di teatro, ai laboratori nelle scuole, cioè incontrare i ragazzi, e questo lo stiamo facendo, per raccontarli di spettacoli e farli diventare dei bravi spettatori. In Italia ci sono più ragazzi che vogliono fare teatro che ragazzi che lo vanno a vedere. Bisogna invertire questa cosa.
Anche diventare spettatori è un esercizio di, esatto, di cose che si apprendono e che si scoprono. Grazie Andrea, è stato un piacere ritrovarti.
Sì, alla prossima. A questo punto,
a presto, grazie Chiara, grazie Dario, grazie ai vostri ascoltatori, tanto ciao, buona giornata.
Ciao, grazie.
Allora, a questo punto velocissimamente parlerei del cartellone cinematografico a Saronno. Allora, oggi avete ancora la possibilità di vedere La prima notte di quiete del 72 di Valerio Zurlini alle 15.30 e alle 20.45 al Silvio Pellico, dove invece nel weekend prosegue Il ragazzo dai pantaloni rosa di Margherita Ferri con Claudia Pandolfi. Gli orari sono venerdì alle 21, sabato 17.30 e 21, domenica 15, 17.30 e 21. Il film invece di martedì prossimo è francese, è una commedia addirittura di Claude Lelouch. Il titolo è Finalement, storia di una tromba che si innamora di un pianoforte, con Kat Merad, che è un nome non dice molto, ma è uno dei volti più conosciuti del cinema francese. Voglio segnalarvi però anche i 30 anni di Pulp Fiction, sempre al Silvio Pellico, martedì. Dunque, nel weekend invece al Prealpi vedremo Berlinguer, La grande ambizione, con un Elio Germano strepitoso. E c'è anche la proposta martedì 19 per la serie La grande arte al cinema, cioè il documentario Pizarro, il padre dell'impressionismo.
Ma che bel programma denso e ricco di cose. Benissimo, tra l'altro davvero il film con Elio Germano su Berlinguer, ho avuto modo di vederlo. Non so se tu l'hai visto.
Sì, è notevole.
È un film decisamente notevole, che ci aiuta anche a capire meglio il mondo che abitiamo oggi.
Giusto.
È stato una bellissima mattinata insieme, grazie Aldo,
grazie
al nostro Matteo Serenelli in regia.